ebbi la forte intuizione che le trasmissioni radiotelegrafiche sarebbero state possibili attraverso le più grandi distanze.
La guerra è finita.
I have a dream.
3, 2, 1. The World Trade Center exploded.
Campioni del mondo!
Avemus Papa.
Il mondo alla radio. Dall'attualità internazionale alla cronaca locale.
I fatti, le storie, i fenomeni che caratterizzano l'attualità qui su Radio Vaticana Italia. Paola Simonetti al microfono, aiutata oggi da Luciana Fantini in regia e Roberto Colangeli alla parte tecnica. Salutiamo come sempre gli ascoltatori di In Blu Radio che a quest'ora condividono con noi questa tranche di trasmissione. Tra poco parleremo di un libro a firma di Marco Omizzolo che fa il punto sulla schiavitù nei campi in Italia, il cosiddetto caporalato ai danni di lavoratori stranieri, ma non solo, e di come si possa combattere. Più avanti, piccolo focus su una nuova modalità di lavoro che sta prendendo piede in Italia fra luci ed ombre, il cosiddetto smart working, ovvero la possibilità per il dipendente di lavorare in luoghi e orari diversi da quelli dell'ufficio, in modo flessibile e soprattutto conciliabile anche con la vita privata. Subito, come sempre, però, il nostro veloce giro titoli sui quotidiani online. Partiamo dall'Osservatore Romano. Risposte ancora deboli alle sfide del cambiamento climatico. La denuncia del Papa in un messaggio alla COP25 in corso a Madrid. Medesimo titolo anche su Vatican News, messaggio del Papa alla conferenza sul clima, non perdiamo questa occasione, stiamo affrontando una sfida fondamentale, quella del cambiamento climatico, ma le parole sono ancora lontane dalle azioni concrete. Nel messaggio inviato ai partecipanti alla conferenza dell'ONU sul clima a Madrid emergono la preoccupazione del Papa e il suo invito a mettere in campo ogni sforzo per offrire alle generazioni future motivi di speranza. Il tema naturalmente campeggia in primo piano anche su Avvenire, che però pone in primo piano anche un'altra notizia legata naturalmente all'allarme clima. Italia sesta al mondo per vittime causate dal cambiamento climatico. Negli ultimi due decenni, dice Avvenire, registrati 19.947 morti riconducibili agli eventi meteorologici estremi che, nello stesso arco di tempo, hanno causato perdite economiche quantificate in 32,92 miliardi. Sul Corriere della Sera, in primo piano, l'avvertenza ex Ilva. ArcelorMittal chiede 4.700 esuberi per restare. I sindacati rispondono, la proposta è irricevibile. Il Furlan dice esuberi irricevibili, si arriverebbe a un totale di 6.400. La posizione del governo attesa per lunedì. Patuanelli dice la strada è in salita. E siamo sul Fatto Quotidiano che pone in grandissima evidenza lo stesso tema, l'ex Ilva, le condizioni di ArcelorMittal, ma in seconda battuta c'è il salva stati. Visco dice la giusta direzione, non cambia meccanismi di ristrutturazione del debito, il presidente dell'Eurogruppo ribadisce no alle modifiche. Sul Foglio la politica, la domanda sulla Casaleggio Associati cui Di Maio non risponde, il ministro degli esteri ospite della trasmissione di martedì sulla 7 evita di rispondere quando gli si chiede della SRL guidata dal presidente dell'associazione Rousseau. Il giornale.it in primo piano pone invece la Siria, quei carnefici silenziosi con le complicità del mondo. Le sanzioni USA e UE stanno piegando la Siria che oggi prova a rinascere, come spiega Monsignor Abu Kazen. E siamo sul Sole 24 ore, depositato il maxi emendamento, manovra su plastica e auto aziendali, stretta più soft, Robin Tax del 3% sulle concessioni. E poi autostrade, TLC Energia, chi verrà colpito? E in seconda battuta le novità su esodati, cedolare secca e super ticket. Il tempo ancora con la politica, muro contro muro, Di Maio alza i toni, maggioranza spaccata sulla prescrizione, ora il governo rischia. Sulla Repubblica ancora l'ex Ilva, l'amministratore delegato di ArcelorMittal Luca Morselli, nel nuovo piano 4.700 esuberi al 2023, i sindacati ribadiscono che è irricevibile, il ministro Patuanelli deluso, azienda non ha fatto passi avanti. E chiudiamo con la Stampa, Centeno non c'è alcuna ragione per riaprire il testo del MES, il presidente dell'Eurogruppo, la firma del nuovo trattato avverrà ad inizio del 2020. Questi i titoli principali di questa sera. Tra un secondo, il nostro primo tema della serata. I campi dove si raccolgono frutta e verdura sono per molti lavoratori in Italia inferni di schiavitù e vessazione. 10-14 ore di lavoro per paghe da fame, vivendo in condizioni disumane, minacciati, abusati, non di rado rimettendoci la pelle per gli stenti di una vita di fatiche insopportabili, lontano soprattutto dagli occhi del mondo. Questo è il settore dove lucra la criminalità organizzata, la cosiddetta agromafia, su cui un ricercatore giornalista ha indagato per ben 12 anni. Marco Omizzolo, sociologo, ricercatore per Eurispes e per l'organizzazione Immigrazione, che ha deciso di fare una sorta di riepilogo di quanto vissuto e visto in un libro nuovissimo che si intitola Sottopadrone, uomini, donne e caporali nell'agromafia italiana, edito da Feltrinelli. Un viaggio nel cuore, dell'agromafia, tra caporali, padroni, trafficanti, mafiosi che fanno affari sul lavoro di donne e uomini intrappolati in una condizione difficile, da cui è difficile svincolarsi per la necessità naturalmente di lavorare, ma anche perché è complicato denunciare. Ci racconta i tratti essenziali di questo volume il suo stesso autore, Marco Omizzolo. Buonasera Marco.
Buonasera a voi.
Ben ritrovato Marco, tu sei una vecchia conoscenza per noi e mi sembrava doveroso davvero dare spazio al tuo ultimissimo libro, che rappresenta un po', lo dicevo, il giro di boa di molti anni di lavoro nel settore, di inchieste, di denunce che insomma ti sono costate anche svariate minacce. Hai sentito il bisogno di fare il punto su un fenomeno che, lo ricordiamo, ha un giro d'affari di 25 miliardi l'anno?
Sì, assolutamente, non è soltanto, come dire, la sintesi di ciò che ho osservato, studiato, diventando addirittura bracciante indiano, impiegato da un caporale indiano sotto padrone italiano nelle campagne pontine, ma il desiderio di lanciare anche delle proposte, o meglio, di portare degli esempi positivi. Nella mia esperienza ho trovato uomini obbligati a lavorare 14 ore al giorno, retribuiti 50 centesimi l'ora, impiegati 18 ore al giorno per 30 giorni al mese, per retribuzioni che andavano intorno ai 300 euro. E questo mi faceva immaginare un pezzo del sistema imprenditoriale italiano, quindi in sé sostanzialmente criminale. Ho però anche, durante questa lunga esperienza, osservato, accompagnato uomini e donne che ad un certo punto hanno deciso di dire basta, hanno deciso di fronteggiare le agromafie, i mafiosi, i caporali, i trafficanti con un coraggio straordinario. Proprio a Latina abbiamo organizzato per esempio uno sciopero che ha portato 5.000 braccianti.
Sì, lo ricordiamo bene.
Il 18 aprile del 2016, tra quei braccianti vi erano uomini e donne che hanno vissuto per esempio per 6 anni in schiavitù, in una vera e propria condizione di schiavitù, ma che hanno avuto il coraggio di ribellarsi facendo arrestare il padrone italiano, in alcuni casi addirittura affiliato ad importanti 'ndrine calabresi, di costituirsi parte civile nei processi, e cioè di riscattare loro stessi, ma in qualche modo anche
tutti,
noi, attraverso,
certo,
degli atti di coraggio meravigliosi.
Senti Marco, tu hai un potere di sintesi che è straordinario, quindi in pochissime parole ci hai detto tutto quello che insomma in qualche modo poi vorrò insomma un po' dipanare all'interno di questa intervista. Sì. Tu l'hai detto, sono veri e propri schiavi, gli schiavi di questo secolo, i lavoratori forzati, sì. Perché ci sono paghe simboliche, si spaccano la schiena per tantissime ore nei campi, nell'impossibilità spesso di svincolarsi, quindi è importantissima quella operazione di divulgazione che tu hai fatto e che continui a fare. Tu hai condotto, dicevi, le tue ricerche, le tue inchieste infiltrandoti in quell'inferno, una operazione, dici di più, difficile e sicuramente non poco rischiosa per te.
Assolutamente sì, erano rischi in parte non calcolati, perché si entra dentro un sistema ignoto, almeno io ignoravo i suoi meccanismi fondamentali, io avevo soltanto piccoli suggerimenti che mi arrivavano da braccianti indiani che mi raccontavano di condizioni molto difficili, ma non immaginavo mai di trovare quello che poi in realtà avrei trovato e che ho descritto nel libro. E quindi quando io decisi, dopo un anno e mezzo di frequentazione intensa della comunità indiana, di esplorare anche la dimensione lavorativa, immaginai che la cosa migliore era osservare, io dico sempre, tridimensionalmente il fenomeno, non più ascoltandolo dalla voce dei braccianti, ma entrando direttamente nelle campagne. Ed è chiaro che lì insieme a ciò che ho osservato e poi denunciato, ho vissuto situazioni anche abbastanza difficili. Ho visto padroni obbligare braccianti, io stesso, sì, con loro, fare tre passi, obbligarli a fare tre passi indietro e ad abbassare la testa, a chiamare padrone il datore di lavoro in segno evidente di sottomissione. Ho visto gli infortuni sul lavoro non denunciati, ho visto le percosse, ho visto un sistema criminale che perpetuava se stesso quotidianamente ed era fondato sulla umiliazione della persona, oltre che sullo sfruttamento delle sue braccia e della sua persona. E questo chiaramente mi ha indignato fortemente.
Certo, naturalmente avendolo vissuto poi sulla tua pelle, questo ha lasciato naturalmente un segno ancora più indelebile, sì, naturalmente in te, che già eri sensibilizzato naturalmente alla tematica. È vero, Marco, che, perché si cita anche nella quarta di copertina del libro, che alcuni lavoratori vengono addirittura obbligati a doparsi per resistere anche alla fatica.
Sì. Nel 2014 con la cooperativa Immigrazione lanciamo un dossier che poi ha fatto il giro del mondo: doparsi per lavorare come schiavi. Cioè sostanzialmente alcuni di questi ragazzi, soprattutto i più anziani, quelli che parlano meno l'italiano, sì, quindi più fragili, obbligati ad assumere sostanze dopanti come metanfetamine, oppio, antispastici, allo scopo di reggere quelle fatiche estreme. Un cinquantenne non riesce a lavorare 14 ore al giorno chinato sotto una serra, sotto gli ordini del caporale, reggendo ritmi infernali, ma è obbligato a farlo, e per questo gli vengono in qualche modo somministrate appunto queste sostanze che servono non per sballarsi ma per reggere quelle fatiche. Alcuni addirittura li assumono la sera perché i dolori sono così importanti dal punto di vista fisico, articolari, muscolari, che non riescono a dormire e quindi servono per in qualche modo calmare questi stessi e riuscire a fare qualche ora di sonno prima di ritornare in quell'inferno. E questo chiaramente ha generato un circuito economico che poi viene descritto nel dettaglio, sì, nel libro, che lega il sistema dello sfruttamento pontino ad alcune mafie, penso alle mafie nigeriane a Castel Volturno, perché vi è uno scivolamento verso l'assunzione in alcuni specifici casi anche di sostanze molto pesanti come l'eroina, e quindi si somma il tema dello sfruttamento lavorativo del caporalato con quello delle mafie più tradizionalmente intese, no? E questo è l'idea di un sistema che si fa ancora più sistema,
proprio tentacolare,
noi interveniamo male.
Esatto. Tra l'altro di mafia nigeriana si è parlato proprio in questi giorni con gli ultimi fatti di cronaca che abbiamo sentito anche ai TG, quindi è una mafia feroce, tentacolare, che ha davvero affari in ogni settore, come ogni mafia, poi dobbiamo dirlo, no? Come tutte, certo, le mafie naturalmente. Certo. Senti, tu lo dicevi nel tuo breve resoconto, l'osservazione naturalmente ha comportato per te non solo la volontà, rappresentato per te non solo volontà di denuncia, ma anche è stato un punto di partenza per la mobilitazione effettiva di queste persone. Come hai coinvolto persone così fragili che con grandissima difficoltà riescono ad esporsi e quindi a denunciare, anche perché in primis c'è la perdita del lavoro che per loro, certo, è sicuramente infernale, ma è tutto perché hanno niente.
Non ho mai avuto, dico la verità, come ho scritto nel libro, questo come obiettivo, cioè quello della mobilitazione. Il mio, sì, primo passo era l'informazione, e cioè destrutturare il linguaggio del padrone, le informazioni che imponeva il padrone, per dare, come dire, informazioni precise ai lavoratori e alle lavoratrici, spiegandogli che hanno diritto a 9 euro lorde l'ora, come prevede il contratto di lavoro, e non 2 euro per lavorare non 14 ore ma 6 ore e 30. Lo abbiamo fatto organizzando corsi molto professionali, sì, avanzati, addirittura dentro i luoghi di residenza, negli appartamenti dei braccianti indiani, spiegando a loro che cos'è il caporalato, spiegando a loro qual è il ruolo del sindacato, delle forze dell'ordine, eccetera. E questo ha permesso di costruire uno spazio di libertà e di fiducia, di loro libertà e di fiducia che loro hanno manifestato nei miei confronti, e ci ha permesso di sviluppare consapevolezza. E ad un certo punto sono stati i braccianti stessi a dire basta, siamo titolari, mm-hmm, di diritti, siamo persone, non siamo cose, non vogliamo essere più chiamati pecore e animali, diamo un segno della nostra presenza, non più come lavoratori sfruttati ma come persone che chiedono giustizia e legalità in questo paese. E per questo poi abbiamo organizzato la manifestazione.
Un grande successo questo, Marco, per te, cioè quando parte dal basso vuol dire che il messaggio è arrivato forte, che l'informazione e la divulgazione è stata davvero efficace. Senti Marco, noi non vogliamo svelare troppo del tuo volume perché, sì, naturalmente la sua potenza sta tutta nel leggerlo pagina dopo pagina, ma tu dicevi chiudi con tre storie positive, perché non vogliamo solo, tu non vuoi soltanto raccontare, diciamo, ciò che è la catastrofe di un, certo, no, di una schiavitù di questo tipo, ma anche di come si possa uscirne, per far comprendere che uscire da quella condizione si può, purché ci sia qualcuno in grado di far conoscere l'ingiustizia, come tu hai appena descritto, e soprattutto di divulgare i diritti. Ci racconti una delle storie esemplari, una per tutte?
Assolutamente, una per tutte, in maniera molto sintetica, è la storia di un ragazzo che io ho chiamato Kuldeep, non ho usato il suo vero nome per non esporlo, che per 6 anni ha lavorato in condizioni di schiavitù, è stato riconosciuto come tale dal Tribunale di Latina, che apprende degli sciopero, decide di non perdersi, addirittura di non avviarsi verso il suicidio, ma decide di combattere, fa arrestare, parlando con i carabinieri, il proprio datore di lavoro, che poi scopriremo essere addirittura affiliata ad una importante 'ndrina calabrese,
sì.
Non soltanto lo fa arrestare, ma si costituisce parte civile nel processo, è il primo indiano ad ottenere il permesso di soggiorno per motivi di giustizia, facendo anche giurisprudenza in questo paese, e oggi gira nei templi con me a raccontare ad altre persone, altri suoi connazionali, che lo sfruttamento è una cosa che può essere sconfitta alzando la schiena e anche affidandosi a quello Stato che ha il compito di riconoscere giustizia. Per questo trovarlo spesso nelle aule di giustizia che punta il dito contro il suo ex padrone raccontando la sua storia è un esempio di quanto,
certo,
anche eroismo, di quanto sforzo, di quanto coraggio queste persone abbiano dimostrato in questa particolare
e non c'è niente di più potente, possiamo dirlo, perché naturalmente quando loro stessi si fanno cassa di risonanza con i loro connazionali o comunque con coloro che condividono o hanno condiviso quell'inferno, sicuramente, voglio dire, hai raggiunto l'obiettivo. Poi senti Marco, in mano a chi vorresti finisse questo libro? Naturalmente in mano a più lettori possibili, perché l'opinione pubblica naturalmente sia più consapevole, ma c'è qualcuno o una fascia, un settore che tu vorresti davvero mettesse gli occhi sulle tue pagine?
Guarda, veramente i più giovani. Io vorrei che proprio i giovani di questo paese, che stanno dando in questi giorni un esempio di nuova mobilitazione straordinaria, capiscano, loro e molte altre persone chiaramente, che tutti i problemi, anche gravi, anche quando addirittura si è ridotti in schiavitù, derivano dalla nostra in qualche modo ignavia, e che si può reagire costruendo un collettivo capace di fondare la propria azione sui diritti, sul riconoscimento dei diritti, sulla capacità di indignarsi e di mobilitarsi. Questo non è soltanto un libro di denuncia, è un libro di speranza, e vorrei che questa speranza diventasse patrimonio comune a partire proprio dai più giovani, dai nuovi ragazzi e le ragazze italiane che hanno il futuro in mano e che potrebbero scrivere chiaramente la carta d'identità di un paese migliore rispetto a quello che gli abbiamo consegnato. Ecco, questo è il mio auspicio, che l'esempio di Kuldeep e delle altre persone che io ho descritto diventi un esempio collettivo, comune il più possibile, e motivo di mobilitazione, di slancio, di costruzione, di voglia di costruzione di un paese diverso.
E mi viene di dire però, Marco, che forse anche le istituzioni, anche se insomma le leggi ci sono, no, per combattere il caporalato, e la politica, forse dovrebbero leggere con attenzione le tue pagine, o no?
Assolutamente sì, io ricordo la prima volta che portai i primi report della mia inchiesta al prefetto di allora di Latina, che mi disse che lui gli indiani li vedeva soltanto nei film di John Wayne, eppure gli indiani erano già presenti in provincia di Latina da oltre 20 anni e contavano oltre 25.000 persone. Ecco, le istituzioni devono fare uno sforzo, che è quello di costruire una relazione orizzontale con queste persone, di rendersi conto che stanno dando un contributo straordinario. Io li chiamo nuovi partigiani perché hanno conquistato uno spazio pubblico chiedendo giustizia, investendo nella giustizia, perché non cercano giustizia da soli ma si affidano allo Stato, e questo è un esempio straordinario perché insegna molto non soltanto a noi cittadini ma alle istituzioni che presidiare gli spazi di libertà e di diritto è fondamentale per costruire una società e un paese civile.
Marco, tu hai nominato l'Agropontino, che è la zona dove insistono, no, maggiormente la comunità indiana, i Sikh in particolare, e che quindi sono, come dire, vittime di questo fenomeno. Ci citi qualche altra zona d'Italia dove il caporalato spinto e quindi questa schiavitù è davvero molto radicata e presente?
Guarda, io nel corso degli anni ho affrontato e sono entrato in diversi contesti, da Vittoria, cioè nel Ragusano in Sicilia, sì, a Rosarno, quindi la Calabria, la Basilicata, al Castel Volturno, quindi la Campania, i luoghi tradizionali, ma anche il nord del paese, nelle campagne del Grossetano, in Emilia, nelle campagne bresciane.
Insomma, nessuna
Veneto.
Zona d'Italia poi alla fine si salva, quindi questo nessuna è da sapere, dobbiamo
sapere. Assolutamente, ci obbliga ad aprire gli occhi rispetto al nostro quotidiano, ai luoghi che noi attraversiamo quotidianamente.
Grazie di cuore a Marco Mizzolo, sociologo, ricercatore per Eurispes, per l'organizzazione Immigrazione, nonché autore del recentissimo libro Sotto padrone, uomini, donne e caporali nell'agromafia italiana, edito da Feltrinelli. Buona serata e buon lavoro, Marco.
Grazie, grazie a voi.
Un saluto e un grazie anche a chi ci ha seguito fin qui. Il Mondo alla Radio torna fra 10 minuti abbondanti, non andate via.
Il Mondo alla Radio.